Laudetur Jesus Christus, semper laudetur, Ave Maria. Carissimi teleradio ascoltatori, ben ritrovati alla trasmissione del giovedì a tu per tu con il settimanale di Padre Pio, la trasmissione a cura di Radio Buon Consiglio che presenta il settimanale di Padre Pio in uscita la domenica successiva. Questa domenica però non ci sarà un'altra uscita perché quello uscito la scorsa domenica. Che la domenica di Passione con cui comincia il tempo di Passione, un numero doppio. Infatti, il settimanale di Padre Pio è dedicato in modo particolare alla Passione del Signore, al Triduo Pasquale. Infatti, la scorsa settimana abbiamo avuto ospite nella seconda parte della trasmissione Padre Nazareno che ci ha presentato, ci ha parlato, ci ha del suo articolo, insomma, ma ha ampliato perché ci ha parlato del Giovedì Santo. Ecco, ci si concentra molto, ed è giusto, sul Venerdì Santo, ma la passione del Signore comincia all'ultima cena, col Giovedì Santo, dove fu istituita durante la sua ultima cena sulla terra la Santissima Eucaristia e il sacerdozio, questi due sacramenti così intimamente legati. Il sacerdote consacra l'Eucaristia, ma è l'Eucaristia che santifica il sacerdote. Ecco, su questo vi rimando anche al bellissimo intervento della scorsa settimana di Padre Nazareno e non dimenticatevi anche di leggere e rileggere il suo bell'articolo del settimanale di Padre Pio sull'argomento, ecco, perché l'Eucaristia è la fonte e il culmine della vita cristiana. E quindi ringraziamo il Signore per il dono dei sacerdoti, perché senza i sacerdoti non avremo la Santissima Eucaristia. Bene, carissimi teleradioascoltatori, prima di andare avanti con la trasmissione, vi voglio ricordare come abbonarvi al settimanale di Padre Pio. Allora, prima di tutto potete farlo visitando il sito ufficiale che è www.settimanalepppio.it e lì trovate le varie informazioni. Oppure potete farlo subito mandando un messaggio oppure telefonando, un SMS può essere anche quello di WhatsApp, a 351-73-39066, 351-73-39066. Non dimenticate poi tutte le pubblicazioni della casa editrice del settimanale di Padre Pio, che è la casa Mariana Editrice. Trovate anche altre riviste, naturalmente trovate libri, Vite dei Santi, ma trovate anche oggettistica religiosa, tra cui corone del Santo Rosario e le medaglie miracolose. Le riceverete poi benedette, ecco. Quindi potete farvi un regalo o fare un regalo. Visitate il sito ufficiale che è www.casamarianaeditrice.it e poi potete, dopo che avete sfogliato il catalogo e fatto la vostra scelta, potete contattare per fare l'ordine direttamente dal sito. Oppure potete telefonare o inviare un SMS anche su WhatsApp a questo numero di cellulare, che è il 388-901-7433. 388-901-7433. Non dimenticate anche di visitare il sito di Radio Buon Consiglio che è www.radiobuonconsiglio.it. E adesso che entriamo nella settimana santa, poi è chiaro che ci sarà qualche variazione in palinsesto, quindi visitando il sito potrete vedere in tempo reale tutta la programmazione di Radio Buon Consiglio. E non dimenticate anche di sostenere Radio Buon Consiglio perché l'apostolato delle care suore è naturalmente gratuito, ma ha bisogno anche di mezzi terreni. Siamo ancora in Quaresima e non dimentichiamo che la Chiesa ci chiede proprio, ci raccomanda l'elemosina in tempo di Quaresima, che è forse la più alta forma di carità, che non è semplicemente dare il sordino, no, è proprio certamente aiutare il povero, ma soprattutto diffondere la verità. Questa è la prima carità. E quindi, guardate, basta poco, una tazzina di caffè, ricordate l'obolo della vedova. Certo, lei nel suo poco ha dato tutto quello che aveva, noi nella nostra abbondanza diamo quello che dobbiamo, ecco, perché il Signore ce lo chiede, ecco, ce lo raccomanda. Infatti dice, i poveri li avrete sempre con voi, cioè ci dà sempre la possibilità di essere generosi, come del resto lui è infinitamente generoso con noi, non solo ogni giorno della nostra vita, ma ogni ora, ogni minuto, ogni secondo della nostra vita. Bene, carissimi teleradioascoltatori, allora Oggi vi parleremo di due articoli del settimanale uscito la scorsa settimana, che è anche il numero di questa domenica, che è la Domenica delle Palme. Il primo articolo di cui voglio parlare è dedicato al volto santo di Nostro Signore. Volto santo che poi voglio ricordare, la cui festa cade il martedì prima delle ceneri. Ecco, quindi prima di cominciare la Quaresima, l'ultimo giorno di Carnevale, invece il nostro Signore ci chiede di guardare il suo volto, di fissare il suo volto. Il tuo volto, Signore, io cerco, non nascondermi il tuo volto, dice il salmista. Ecco, questo quindi è molto importante per noi, perché ci ricorda, cari amici, che tutta la vita cristiana è uno sguardo, occhi negli occhi, di quel volto che illumina tutti i volti. Però in modo particolare colei che ebbe proprio le apparizioni del volto santo è la beata Pierina De Micheli. Ecco, allora vi vogliamo raccontare la storia così come lo stesso settimanale poi la racconta. Tutto cominciò un venerdì santo. Gesù chiese alla beata un bacio al volto, al suo volto santo, per riparare il bacio di Giuda. Ecco. Il Signore ha subito il più infame dei tradimenti perché è stato tradito con un bacio, non con uno schiaffo, non con un pugno, non con una brutta parola, ma con un bacio, col segno dell'amore. Anche questo, nemmeno questo è stato risparmiato al Signore, nemmeno questa beffa, pensate un po', pensate un po'. E quindi noi dobbiamo fare tanta, tanta riparazione proprio per questo motivo, perché il Signore è offeso dai nostri peccati. Quando guardiamo la sindone, quel sangue, quelle ferite sono i nostri peccati, quindi non possiamo rimanere insensibili di fronte a quella sofferenza, a quel volto sereno ma sofferente. Ecco, ma chi è la beata Pierina De Micheli? La beata Pierina De Micheli nacque a Milano l'11 settembre del 1890. A 12 anni era un venerdì santo, mentre in fila per il tradizionale bacio alla croce, sapete che durante il venerdì santo c'è l'adorazione della Santa Croce e durante la liturgia del venerdì santo si adora la Santa Croce con un bacio. E proprio in quel momento sentì questa voce. Era Nostro Signore che diceva: nessuno mi dà un bacio d'amore in volto per riparare il bacio di Giuda? Inutile dire che Pierina, che al secolo si chiamava Giuseppina, si offrì per compiere quel gesto d'amore. E come tutti gli atti d'amore compiuti per Nostro Signore, il risultato fu la felicità che si prova dopo averli compiuti. La piccola, ricordiamo che aveva 12 anni, tornò a casa credendo di aver soddisfatto il desiderio del Salvatore per sempre. Si sbagliava perché anni dopo, fu chiamata proprio da Nostro Signore a entrare nell'ordine delle figlie dell'Immacolata Concezione di Buenos Aires. E durante il noviziato, mentre era in adorazione davanti al tabernacolo, sentì ancora la voce di Nostro Signore che le diceva: baciami. Le sue labbra si appoggiarono sul gesso. Non si appoggiarono sul gesso, ma su viva carne e ne rimase come incollata. Nel 1920 venne trasferita a Buenos Aires. In quella comunità non fu compresa e soffrì molto, destino che accade un po' a tutti i santi, ecco questo, perché non è facile, ecco, vivere accanto ai santi. Il 12 aprile, in risposta ai suoi lamenti, Gesù le mostrò il suo volto insanguinato. Da allora, scriverà la beata, il volto di Gesù divenne il mio libro di meditazione, la porta di entrata nel suo cuore. Il suo sguardo era tutto per me. Ci guardavamo sempre e facevamo delle gare di amore. Io lo dicevo: Gesù, oggi ti ho guardato di più. E lui: provamelo se puoi. Io gli facevo ricordare le numerose volte che lo guardavo senza sentirlo, ma vinceva sempre lui. Il Signore è imbattibile. Di tanto in tanto, negli anni che seguivano, mi appariva or triste, or sanguinante, comunicandomi le sue pene e chiedendomi riparazioni e sofferenze e chiamandomi a immolarmi nel nascondimento per la salvezza delle anime. Quindi il Signore chiede a questa anima ostia, a questa anima vittima, consolazione, riparazione e sacrificio per le anime. E infatti poi, scriverà sempre nel suo diario, nel 1936 Gesù cominciò a mostrarmi il desiderio che il suo volto fosse onorato. Nell'adorazione notturna del primo venerdì di Quaresima, dopo avermi partecipato ai dolori della sua agonia nel Getsemani, con il volto velato da profonda tristezza, mi disse: «Voglio che il mio volto, che riflette le intime pene del mio animo, il dolore ed l'amore del mio cuore, sia più onorato. Chi mi contempla, mi consola». Il 31 maggio del 1938 le apparve la Madonna. Aveva tra le mani uno scapolare bianco e le disse: «Ascoltami bene e riferisci tutto esattamente al padre confessore. Questo scapolare è un'arma di difesa, uno scudo di fortezza, un pegno di amore e di misericordia che Gesù vuol dare al mondo in questi tempi di sensualità e di odio contro Dio e contro la Chiesa. Si tendono reti diaboliche per strappare la fede dai cuori. Il male dilaga. I veri apostoli sono pochi. È necessario un rimedio divino a questi rimedi, e il rimedio è il volto santo di Gesù». Così diceva la nostra Mamma Santissima, la Beata Pierina. Tutti quelli che indosseranno uno scapolare come questo e faranno potendo una visita al Santissimo Sacramento per riparare agli oltraggi che ricevette il volto santo del mio figlio Gesù durante durante la sua passione, e che riceve ogni giorno nel sacramento eucaristico, verranno fortificati nella fede, pronti a difenderla e a superare tutte le difficoltà interne ed esterne. Di più, faranno una morte serena sotto lo sguardo ammirabile del mio divin figlio. Interessante notare, ci dice l'articolista, che è il signor Lazzaro Maria Celi, come la devozione al Santo Volto non sia in competizione con quella del Sacro Cuore, perché, come scriverà la Beata, il Santo Volto è tutto per me, perché mi porta dritto, dritto, dritto al suo cuore, come fosse la porta, e qualche volta mi ci perdo completamente. E Gesù confermò questa stupenda verità, come si evince da quanto ella scrisse sempre nel suo diario nel 1944. Gesù mi concede qualche regalo del suo amore infinito. Nella festa del suo cuore divino, Gesù mi mostrò il mio cuore nel suo cuore. Cuore a cuore. Mentre il 12 novembre del 1938 Gesù si mostrò gonfiante di sangue e le disse: «Ho dato il mio cuore come oggetto sensibile del mio amore per gli uomini, e vi do il mio volto come oggetto sensibile del mio dolore per i peccati degli uomini. E voglio che sia onorato come una festa particolare nel martedì di Quinquagesima, cioè il martedì prima della Quaresima, festa preceduta da una novena in cui tutti i fedeli riparino con me, unendosi alla partecipazione del mio dolore. E poi il Signore dirà: voglio che il mio santo volto sia onorato in modo particolare il martedì». Infatti, tutti i martedì la Santa Madre Chiesa lo ha consacrato al volto santo di Nostro Signore, oltre che agli angeli. Negli anni 40, la Beata Pierina fa coniare delle medaglie con il volto santo di Gesù, corrispondente a quello raffigurato sulla Sacra Sindone. Il nemico avversò questa iniziativa in tutti i modi, e quando portarono le medaglie nella sua cella, il diavolo le scaraventò tutte per terra. L'accanimento diabolico contro la medaglia costituisce un'ulteriore prova certa di quanto possa essere prodigiosa la medaglia al volto santo. La devozione al volto santo, qui conclude il dottor Celli, oltre a riparare il bacio sacrilego di Giuda, gli oltraggi subiti dal Redentore, oltre ad ottenere la conversione dei peccatori, doveva pure riparare per le messe sacrileghe celebrate dai sacerdoti in peccato e per coloro che fanno la comunione senza essere in grazia di Dio, cioè in peccato mortale. Nostra Signora, nel lontano 1938, la additava come un rimedio necessario contro la deriva del mondo. Oggi, a maggior ragione, dunque, si dovrebbe diffondere e praticare tra il maggior numero possibile di anime. Quindi, carissimi teleradio ascoltatori, siamo devoti e propagatori della devozione al volto santo di Nostro Signore. Prima di tutto, perché Egli ci guarda, ci fissa, aspetta un ricambio d'amore, un bacio d'amore di riparazione al bacio del tradimento di Giuda. Quel volto ci mostra i suoi dolori, pur in quella serenità, in quella maestosità, in quella regalità. Quel volto ci porta al suo sacro cuore, il pegno dell'amore per noi, la prova dell'amore per noi. Quindi, carissimi amici, carissimi teleradio ascoltatori, non dimentichiamo tutti i martedì di baciare il volto santo. Abbiamo tutti, pe penso, un'immagine del volto santo, della sindone in casa. Se non l'abbiamo, prendiamo un crocifisso e baciamo il suo volto e diciamo: Signore, come pegno d'amore, come riparazione per il bacio di Giuda. Questo Egli ci chiede. E guardiamo quel volto santo anche in riparazione per tutti i peccati che facciamo contro la Santissima Eucaristia, il suo corpo, il suo sangue, c'è il suo cuore, c'è la sua anima, la sua divinità, c'è il suo volto. Ancora oggi lo sputiamo e lo baciamo con tradimento. Ogni volta che riceviamo la comunione, non in stato di grazia, ma in stato di peccato, è il bacio di Giuda, è il bacio di tradimento. Non è amore, è tradimento, è rinnegamento, è odio, è disamore. Quindi, carissimi teleradio ascoltatori, ricordiamo anche cosa ci ha detto Maria Santissima. Il volto santo, la devozione al volto santo è il rimedio anche agli errori moderni. Viviamo nell'antropocentrismo dilagante che porta all'antropolatria. Si guarda all'uomo, non si guarda a Dio. Guardando il volto santo, noi vedremo il volto di Dio, perché nelle fattezze del Figlio c'è il volto del Padre. E vedremo anche il volto di Maria, perché nelle fattezze della madre c'è il volto del figlio. Quindi chiediamo l'aiuto della beata Pierina De Micheli che ci aiuti a crescere maggiormente nella devozione al volto santo e nella propagazione alla devozione al volto santo. Quindi ogni martedì della settimana diamo almeno un bacio al volto santo dicendo: Signore, ti amo. In riparazione del bacio di Giuda, e che questo ci aiuti anche a prepararci bene alla santa confessione per poi accedere alla santa comunione in stato di grazia. È lì, in quel momento, alla santa comunione, che il nostro cuore è un cuor solo con quello del Signore nostro Gesù Cristo e anche con quello di Maria Santissima, perché i due sacri cuori, il cuore immacolato e il sacro cuore, sono un cuore che batte all'unisono. Bene, carissimi teleradioascoltatori, adesso abbiamo un breve stacco musicale e poi ci ritroveremo per presentare un altro articolo del settimanale di Padre Pio. Bene, se nel frattempo avete qualche richiesta, qualche domanda da fare, potete scriverla sulla chat e noi della radio vi risponderemo. A tra poco, non cambiate canale, restate con noi. Eccoci tornati in trasmissione. Direte voi, perché l'Inno San Giuseppe? La sua festa era martedì, guarda, e quindi è passata. Beh, marzo intanto è il mese di San Giuseppe, e poi questo cadeva di martedì, martedì che è anche il giorno del Volto Santo, insomma, che la Chiesa dedica al Volto Santo. E il settimanale poi, in questa ultima uscita, ha dedicato un bellissimo articolo a San Giuseppe, intitolato San Giuseppe, cooperatore della redenzione. E quindi parleremo di lui in questa seconda parte della trasmissione. San Giuseppe, con il suo essere sposo e padre, custode e protettore della Sacra Famiglia, ha cooperato all'opera della salvezza. Per parlare di San Giuseppe, che è il padre dei padri, ci faremo aiutare da un papà, da un servo di Dio, un padre di famiglia, il signor Settiminio Manelli. Settiminio Manelli, che è stato uno dei primi figli spirituali di Padre Pio, poi lo divenne con tutta la sua famiglia, con la moglie Licia, tutti i suoi 21 figli, tra cui anche un sacerdote, Padre Stefano Maria, che è il fondatore del settimanale di Padre Pio, che salutiamo e gli assicuriamo le nostre preghiere. E gli chiediamo la santa benedizione sacerdotale. Allora, papà Settiminio, insieme alla sua sposa, adesso sono entrambi servi di Dio, nella sua vita manifestò grande devozione e rispetto per questo straordinario santo, l'uomo giusto, il servo saggio e fedele che cooperò alla redenzione insieme a Maria Santissima, la cara corredentrice. Condivise con lei gioie e dolori, i misteri gloriosi e dolorosi della vita nascosta di Cristo, raggiungendo una santità superiore a quella degli angeli. Ci scrive la signora Maria Teresa Brancato in questo bell'articolo, che davvero vi consiglio di leggere, rileggere e meditare. Negli articoli pubblicati sulla rivista Annali Francescani, dei padri cappuccini della città di Fiume, dove all'epoca risiedeva, quindi tra gli anni 20 e gli anni 30, Settiminio scriveva: non si accede a San Giuseppe che per fede. Gesù e Maria senza Giuseppe sono inconcepibili. La sua presenza è inseparabile da Gesù e Maria. Essi occupano tutta la sua vita, come lui occupa tutta la loro vita. Non è possibile separarli. L'uno fa risalire l'altro e tutti e tre formano la luce modello per la salute universale. San Giuseppe fu associato anche lui in modo singolare alla redenzione del genere umano, quando divenne sposo di Maria e padre putativo di Gesù, e la sua cooperazione avvenne per libera volontà di Dio, il quale accomunò tanto la Vergine quanto il suo castissimo e giustissimo sposo al mistero dell'incarnazione e redenzione operata dal Figlio di Dio. Dunque, per il Signor Settiminio, San Giuseppe visse sempre nell'ombra, ma in quell'ombra era il suo posto, lì appunto egli ereditò il regno e preparò senza interruzione l'avvento del Cristo e della vincitrice di Satana. Egli visse in terra come in mezzo al paradiso, con una coscienza della nostra terra segreta, velata, imperfetta, pur attraverso improvvisi e stupendi splendori e profondità di cielo. La sua vita fu un continuo ingresso in Dio. Quali ore abbia vissuto, resterà sempre per tutti un segreto senza chiave. Egli stesso non avrebbe saputo dire perché nessuna lingua è fatta per l'aldilà. Egli chiuse dentro di sé fino alla morte il cielo e il Golgota, come le due cose immense che si chiamavano per uno stesso fine di gloria. Attorno a San Giuseppe vi è lo stesso silenzio di vita che regna attorno alle sorgenti, perché San Giuseppe è una sorgente. Perciò nella gerarchia dei santi, continua il signor Manelli, egli è il santo principe, presso cui la misericordia e l'amore hanno avuto la loro giornata di più intenso splendore. Egli non deviò mai dalla povertà, dal dolore, dalla persecuzione, ma tutte queste cose ricevette per benedirle, essendo esse il suo campo di esercitazione, il fondamento della sua forza, la sostanza della sua gloria. Infatti, spiega il signor Settiminio, che ricordiamo è uno sposo, è un papà e poi naturalmente è anche un nonno. Un San Giuseppe nasce e si ordina la famiglia secondo Dio, così tanto contrastata, attaccata in questo tempo. L'altra prima di lui, sotto tutti i cieli, era appena un abbozzo, un'ombra di famiglia, senza luce, senza meta, morta anche se viva. Da questo lato da secoli il dado è gettato contro quel mondo che lavora per lo spirito di ribellione e di lussuria, che vuole distruggere la famiglia, ci avvisava già in quegli anni padre, papà Settiminio. Le generazioni future hanno l'esempio. Giuseppe che apre primo il poema della casa e poiché senza poesia non è vita e morte, egli ricomincia la vita spezzata in Adamo. Egli è generosamente marito, generosamente papà. Sa guidare, innalzare, consolare, proteggere. Egli dà alla famiglia la vita non come il mondo, ma come va data da chi fin nel suo respiro sente Dio come padre e giudice. Altro che lotta al patriarcato, abbiamo bisogno del patriarcato, ma del patriarcato di San Giuseppe. Infatti, papà Settiminio, sul mirabile esempio di San Giuseppe, come buon padre non venne mai meno ai suoi doveri di padre di famiglia. Non si risparmiò mai in alcuna fatica per sopperire i bisogni di ogni genere della sua numerosissima famiglia. Ricordiamo 21 figli, di cui poi rimasero solo 13 viventi, assicurandole sempre il necessario con dignità, perché quello era il compito che gli era stato affidato dal Signore. Per questo, essendo professore di cultura militare al liceo classico, faceva ore di straordinario a scuola e al pomeriggio dava lezioni private di latino. Spesso, sentendosi stanco, per sostenere il proprio coraggio nell'adempiere ai doveri di Stato del suo lavoro e di padre, ricordava la ricompensa promessa da Dio al servo buono e fedele che sarà posto a capo della sua famiglia. Il venerabile pontefice Pio XII, in un discorso affermò: Se il Signore loda e premia il servitore fedele per aver fatto fruttificare 5 talenti, quale elogio, quale ricompensa riserverà al padre che ha custodito e elevato per lui la vita umana affidatogli, superiore a tutto l'oro e tutto l'argento del mondo? Il vero tesoro di un padre di famiglia sono i figli, avuti con la sua sposa cristiana. Così papà Settiminio, con l'aiuto di San Giuseppe, sorretto dalla fiducia e dalla speranza, andava avanti per la sua strada senza dare retta a chi lo criticava, per la sua numerosa prole. Oggi, in un mondo che nega l'esistenza di Dio, per i cristiani c'è molto bisogno, scrive la signora Maria Teresa Brancato, di ravvivare la speranza per avere la forza di fare la divina volontà, nelle difficoltà, nelle tentazioni, nelle imprese difficili. Sperare in Dio. Per Settiminio Manelli era già in qualche modo godere Dio, convinto che le sofferenze e le fatiche passano, la ricompensa rimane per sempre e il buon esempio edifica. La sua famiglia, così numerosa, benedetta da Padre Pio, di questa famiglia, della famiglia Manelli, Padre Pio disse: Questa è la mia famiglia. Fu il suo campo di battaglia più duro, ma anche la sua gloria più grande, certo che i suoi tanti figli fossero un dono del Signore, una grazia a cui sempre corrispose con infinito amore, gioia e sacrificio eroico, senza mai lamentarsi, sempre in unione intima con la moglie Licia, anch'ella, come dicevamo, serva di Dio. Per papà Settiminio, San Giuseppe fu un esempio, l'esempio perfetto di totale obbedienza e di corrispondenza alle chiamate divine, come sposo di Maria Vergine e padre putativo di Gesù, come rappresentante della famiglia secondo Dio, ma soprattutto come cooperatore della redenzione. Papà Settiminio esorta tutti noi a confidare in questo grande santo, il quale scriverà, aiuterà la nostra impotenza e il nostro cuore. Egli va a tutti quelli che sono sazi del mondo, che hanno lasciato brandelli di carne e di cuore nel mondo, che hanno in un supremo atto di risveglio e di forza maledetto e condannato il mondo. Per il signor Settiminio Manelli, servo di Dio, papà e sposo, chi ama San Giuseppe odia il mondo e chi odia il mondo con il cuore di Cristo ama e vede San Giuseppe. E allora, seguendo il suo invito, Salutiamo con cuore giubilante, in ginocchio, nella sua festa, e tutti i mercoledì della settimana, perché il mercoledì è il giorno che la Santa Chiesa ha consacrato a San Giuseppe, colui che è il patrono della Chiesa universale e il capo della prima famiglia cristiana, il capo della Sacra Famiglia. Pensate un po'. Se sbaglio, correggetemi, chiederò a Padre Serafino. Padre Serafino Lanzetta, che ha scritto un bellissimo libro su San Giuseppe che potete trovare presso la Casa Mariana Editrice, dalla Rugiada Il meglio dei cieli, San Giuseppe di Nazareth. San Giuseppe ha avuto la più grande autorità sulla terra. Forse nemmeno San Pietro ha avuto la stessa autorità che ha avuto San Giuseppe, perché San Giuseppe ha avuto autorità su Maria e Gesù. Ecco, forse è un azzardo la mio che abbia avuto più autorità anche del Papa di San Pietro. Se sbaglio, ecco, lo chiederò a Padre Serafino, anche voi ditemelo. Però ecco, il Papa non ha autorità su Gesù e su Maria, autorità su tutta la Chiesa, ma non su Gesù. San Giuseppe invece è stato posto a capo della Sacra Famiglia. Nella bellissima vita di Maria, della venerabile Maria d'Engreda, il bellissimo libro che si può trovare anche online, acquistare online, La Mistica di Dio, quando lo lessi la prima volta io mi commossi perché Gesù e Maria non si sedevano a tavola senza il permesso di San Giuseppe. Aspettavano il suo permesso. Il pane lo spezzava lui, San Giuseppe, il padre di famiglia, ecco, questo gesto di spezzare il pane, che ancora lo vediamo nella Santa Messa, lo faceva il capo famiglia, il padre di famiglia, come il pater famiglia, come dicevano poi i latini, ma che poi lo facevano anche gli ebrei, lo faceva San Giuseppe, ecco. Quindi egli in modo mirabile è stato un corredentore, certamente in maniera subordinata, come ha spiegato Padre Serafino nelle sue catechesi su San Giuseppe, su queste frequenze e anche sul suo libro, in maniera subordinata alla corredenzione mariana, ma gli è stato veramente ministro della salvezza. Ministro della salvezza e custode della fede. Lui è stato il primo custode della fede. Colui che poi ha tramandato la fede. Quindi può essere anche, ad esempio, al Papa e ai Vescovi. Sapete che il Papa e i Vescovi hanno questa missione proprio, custodire e tramandare la fede, ricevere e trasmettere ciò che hanno ricevuto. Questo ha fatto San Giuseppe. Ha ricevuto e custodito e trasmesso ciò che ha ricevuto, Gesù e Maria. C'è una bellissima preghiera a San Giuseppe, modello dei lavoratori, scritta dal santo pontefice Pio X, il cui nome di battesimo era Giuseppe, in cui dice questa preghiera: tutto per Gesù, tutto per Maria, tutto a vostra imitazione, o patriarca San Giuseppe, tutto per Gesù, tutto per Maria. Questa è stata la vita di San Giuseppe, il servo buono e fedele che il Signore ha posto a capo della sua casa e che ancora oggi, in questo tempo difficile, ha posto a custode della sua famiglia, perché la Chiesa è la famiglia di Dio. Quindi, ecco, carissimi teleradio ascoltatori, abbiamo un grande custode, un grande patrono, un grande protettore, un patriarca, il patriarca dei patriarchi, San Giuseppe. Oggi in questa figura del padre che viene a mancare, la ribellione contro il padre, contro l'autorità, abbiamo ancora mai, più che mai bisogno di San Giuseppe, perché egli è la prova vivente che l'uomo può essere padre, sposo, lavoratore, come Dio vuole. E quindi, carissimi papà che ci state ascoltando, prendete a modello San Giuseppe. Dio vi ha dato a modello San Giuseppe. Prendetelo a modello per essere uno sposo cristiano, per essere un papà cristiano, per essere davvero il primo catechista dei propri figli. Leggiamo il Vangelo che San Giuseppe ha adempiuto tutto ciò che era prescritto dalla legge di Mosè. Ha circonciso il figlio suo, il suo figlio putativo, lo ha presentato al Tempio insieme a Maria. Lo ha portato al Tempio di Gerusalemme quando Gesù compì 12 anni, secondo sempre le prescrizioni per i figli primogeniti. Quindi vedete, San Giuseppe ha fatto il suo dovere. Si può dire che Maria è stata la prima cristiana e San Giuseppe il primo cristiano. Ecco, i primi cristiani sono stati Maria e Giuseppe. Ma la vita di San Giuseppe non è stata facile, pensate un po'. Arriva il momento di partorire per la sua sposa, la sua santissima sposa, ed erano lontani da casa perché erano a Betlemme per il censimento. Non hanno trovato un posto dove ella potesse partorire, si sono arrangiati in una stalla che egli sicuramente ha sistemato affinché potesse stare più comoda la sua sposa. E il figlio che stava per nascere, il figlio di Dio, potesse anche lui essere ricevuto degnamente. E poi, mistero nel mistero, arrivano i pastori, gli raccontano tutto. Poi tornano a Nazareth, arrivano i magi che portano il loro omaggio, oro, incenso e mirra, la mirra, la sofferenza, la sofferenza. E poi un'ode che vuole uccidere questo bambino e gli appare in sogno l'angelo che le dice: prende il bambino sua madre, scappate perché Erode lo vuole uccidere. E lui prende e lascia tutto, tutto quello che ha, anche la sua famiglia lì a Nazareth, si scappa in Egitto, esule, esiliato, non era un migrante, era un esiliato, era un esule San Giuseppe. Ha dovuto ricominciare tutto da zero, tutto da capo, non avendo niente, in terra straniera. Tutto per amore di questo bambino, di questo figlio. Che sacrifici. Guardate, c'è la bellissima vita del glorioso San Giuseppe della Beata Maria Cecilia Bai. Lo potete trovare presso l'edizione Fiducia. Lei ha avuto la visione della vita di San Giuseppe che raccontano quanti dolori, quante difficoltà in quell'esilio. E poi anche la fatica. Poi di dover tornare, di dover di nuovo ricominciare da capo. E poi, che uomo attento nel suo lavoro. Sappiamo dal Vangelo che Gesù era conosciuto come il figlio del carpentiere, del falegname, quindi era stimato per la sua professione, per il suo lavoro, quindi davvero ha fatto bene il suo lavoro, il lavoro di falegname. E lo faceva con Gesù, pensate che gioia in quella bottega. Lavorare con Dio. Che bellezza, che grandezza. Ecco, abbiamo quella casa che è stata l'anticamera del paradiso in terra. Il Signore l'ha voluta preservare, la casa di Nazareth. Si trova a Loreto. Se quelle pietre potessero parlare, carissimi teleradioascoltatori. Se quelle pietre potessero, cosa racconterebbero di quegli anni di vita nascosta del Signore con Gesù e Maria? Lì è stata celebrata la prima messa, lì gli apostoli hanno celebrato la prima messa, quella casa, la casa del falegname di Nazareth, di Giuseppe. Pensate un po', un umile lavoratore, ma di stirpe regale. Ecco. Infatti San Giuseppe, guardate, è davvero un rimedio potente a tutti gli errori moderni. Pensiamo all'errore del comunismo che fa dell'uomo un mero lavoratore. Invece no, San Giuseppe ci insegna che il lavoro è mezzo di santificazione. Diceva per esempio il fondatore dell'Opus Dei, José María Escrivá de Balaguer, grandissimo devoto di San Giuseppe, che con il lavoro il cristiano deve santificarlo il lavoro cristiano, deve santificarsi con il lavoro e santificare gli altri con il lavoro, sull'esempio di San Giuseppe. E guardate che il falegname era colui che costruiva le croci per le crocifissioni. Pensate un po', mistero nel mistero. Quindi anche materialmente si può cooperare, guardate un po', al mistero della redenzione, perché tutti noi che siamo battezzati e confermati con la cresima abbiamo una missione, di cooperare nel grande negozio dell'umana salvezza. Infatti, il Signore ha voluto una socia, una corredentrice che è Maria Santissima, e ha voluto un corredentore subordinato alla sua corredentrice, San Giuseppe. E tutti noi, sull'esempio di San Giuseppe, dobbiamo essere corredentori. In modo particolare i sacerdoti. E come vedete, San Giuseppe non è sacerdote, ma è modello dei sacerdoti. Pensate un po', perché egli è stato cooperatore della redenzione ed è stato custode del Figlio di Dio, del suo corpo e del suo sangue. Pensate un po', ci ricorda Padre Serafino Lanzetta che San Giuseppe, perché era il padre che eseguiva la circoncisione, e lui ha custodito il suo sangue. Le prime gocce di sangue del Signore sono passate per le mani di San Giuseppe, ma quando il sacerdote ci assolve dei nostri peccati nel confessionale, il sangue di Cristo passa per le sue mani. Giuseppe, un sacerdote senza essere sacerdote. Pensate un po', il Signore l'ha voluto modello dei suoi ministri, il suo padre putativo in terra. Sono tanti i devoti di San Giuseppe, tutti i santi sono stati devoti di San Giuseppe. Padre Pio da Pietrelcina aveva un amore straordinario per San Giuseppe. Ma sapete chi è amato di più San Giuseppe? Gesù e Maria. Quelli che hanno amato di più San Giuseppe sono Gesù e Maria. Quindi non dobbiamo temere di amare troppo San Giuseppe, perché tanto non potremo mai amarlo tanto quanto è stato amato da Gesù e Maria. È il più amato da Dio, l'uomo più amato da Dio è San Giuseppe, l'unico uomo che Dio ha chiamato padre. C'è veramente da tremare. Carissimi teleradio ascoltatori, cari papà che ci state ascoltando. Cari papà che ci state ascoltando, il mio papà non c'è più, però mi ha lasciato come eredità magari non tante cose materiali, perché era un uomo che ha vissuto del suo lavoro e poco aveva, però non ci ha mai fatto mancare niente, sempre collaborato con la Divina Provvidenza. Ma la più grande eredità che mi ha lasciato è la devozione a San Giuseppe. Ecco, ditemi voi, era meglio 50 milioni, miliardi di euro che mi lasciasse, o la devozione a San Giuseppe come eredità, come dono, come lascito? Scrivetemelo sulla chat, ecco, se, secondo voi cosa è meglio? Vincere la lotteria o essere devoti di San Giuseppe? Ditelo voi. Bene, carissimi teleradioascoltatori, ecco, vi voglio ricordare che poi sulla Casa Mariana Editrice troverete, oltre che naturalmente al libro di Padre Serafino Maria Lanzetta, tanti altri libri, tante altre anche preghiere, libretti di preghiera a San Giuseppe. Davvero, davvero, comprateli, acquistateli per voi, per i vostri cari, per i papà, per i neopapà magari, e anche per il vostro parroco, perché il parroco è sacerdote, il sacerdote è padre, ha cuore di padre, sull'esempio di San Giuseppe, e quindi ha bisogno di avere San Giuseppe come modello sacerdotale, come modello di paternità. Quindi, ecco, se poi è un sacerdote che si chiama anche Giuseppe, a maggior ragione, regaliamoli un bel libro su San Giuseppe. E consacriamoci anche a San Giuseppe, perché c'è anche la consacrazione a San Giuseppe. Ecco, dobbiamo stare con San Giuseppe, perché lui non è mai da solo, con lui ci sono sempre Gesù e Maria. Quindi abbiamo la sicurezza che se stiamo con San Giuseppe, ci sono anche Gesù e Maria. Cosa vogliamo di più dalla vita? In fondo, ma quali sono i tesori della Chiesa? Sapete quante polemiche si parla delle ricchezze della Chiesa, delle ricchezze nascoste, ma i tesori della Chiesa sono Gesù e Maria, l'Eucaristia, il Rosario, i sacramenti, la sua dottrina, questi sono i tesori della Chiesa. Tutto il resto sono necessità materiali di questa vita che poi passeranno. E tutto ciò, sapete, che da chi è stato custodito? Da San Giuseppe. Quindi, Cari amici, ecco, qui si potrebbe stare ore e ore di parlare di San Giuseppe. Prima abbiamo cominciato parlando del volto santo. Ma immaginate quel volto, il volto di Gesù bambino, quante volte è stato baciato da San Giuseppe? Quante volte San Giuseppe ha baciato quel volto santo, il volto di Dio, lo ha accarezzato, lo ha preso per mano, gli ha preso le mani, lo ha preso in braccio. Quel Dio che i profeti dell'Antico Testamento hanno solo intravisto, lui non solo l'ha visto, lo ha tenuto in braccio, lo ha baciato. Guardate, sono singolari privilegi che Dio non ha dato a nessun altro, solo a San Giuseppe. Ah, se non ci fosse San Giuseppe, che ne sarebbe di noi? Diceva San Giuseppe Mariello, un santo vescovo che ha fondato la congregazione giuseppina. Oh San Giuseppe, se tu non fossi San Giuseppe, niente sarebbe. Pensate un po' che amore. Vi ricordiamo anche i bei libri di un grande giosefologo, il più grande giosefologo forse di tutti i tempi, che è stato un giuseppino, cioè faceva parte della congregazione dei giuseppini. Padre Tarcisio Stramare, che morì a 91 anni nel 2020. Lui è colui che più di tutti ha studiato San Giuseppe, ha spiegato la sua vita, i suoi singolari privilegi, la sua cooperazione alla redenzione e presentandolo come ministro della salvezza. Tutto questo poi Padre Serafino lo ha ripreso nel suo libro. Ecco, di San Giuseppe. Padre Tarcisio Stramare ricordava proprio questo, in modo particolare la sua cooperazione alla redenzione. Perché? Perché? Perché è lì che ci giochiamo tutto. In che senso? Il Signore ci ha salvati con la sua redenzione, col mistero pasquale, ma noi ci salviamo. Quando accettiamo questa redenzione, in che modo? Facendoci a nostra volta corredentori. Quindi vedete, la nostra. Oggi si parla tanto della messa di partecipazione attiva, ma la messa si assiste. La nostra partecipazione attiva deve essere al grande mistero della salvezza delle anime e riparazione dei peccati. È lì che ci salviamo. Quando ci facciamo imitazione di Maria, che a sua volta ha imitato Cristo, e quindi anche San Giuseppe ha imitato Maria, ha imitato Cristo, corredentori, ovviamente in maniera subordinata a Maria. Vedete? È lì il mistero, è lì tutto, è lì che ci giochiamo tutto. Quando diventiamo, cioè, imitatori di Cristo, cioè corredentori, diventiamo a nostra volta corredentori. San Giuseppe lo è stato, anche perché nella sua vita. Ricordiamo la bellissima, lo chiamano Rosario di San Giuseppe, sette dolori, sette gioie. Quindi la sua vita è stata colma di dolori e di altrettante gioie. Perché? Perché egli ha cooperato al mistero della redenzione. E infatti ci sono molti teologi, molti santi che sono convinti che San Giuseppe, come San Giovanni Battista, sia stato santificato nel grembo materno, quindi purificato dal peccato originale, non nel concepimento come Maria, ma dopo il concepimento. Quindi quale grande grazia ha avuto già prima di nascere? E ci sono tanti altri santi, tra cui anche San Pio da Pietrelcina, che erano convinti che San Giuseppe sia stato come Maria assunto in cielo in anima e corpo. Quindi vedete quanto singolari privilegi. Poi la Chiesa dirà se sono veri o no, naturalmente è sempre la Chiesa che ci mette il cappello. Quanti singolari privilegi il Signore ha dato a San Giuseppe? A nessun altro, a nessun altro, a nessun altro, esclusa Maria Santissima, naturalmente, ma quello naturalmente è un altro discorso. Bene, carissimi teleradioascoltatori, siamo arrivati al termine della trasmissione di oggi. Prima di salutarvi, vi voglio ricordare come fare un abbonamento al settimanale di Padre Pio, regalare un abbonamento al settimanale di Padre Pio e potete richiedere anche gli arretrati. Allora, prima Prima di tutto potete visitare il sito ufficiale che è www.settimanalepp.it e lì trovate tutte le informazioni. Oppure potete farlo subito inviando un SMS anche su WhatsApp, oppure potete anche telefonare al 351-73-39066. 351-73-39066. Non dimenticate anche di visitare il sito ufficiale di Casa Maria l'Editrice. Sfogliate il catalogo e poi scegliete quello che volete comprare per voi o per qualcun altro sul sito stesso, oppure potete inviare un SMS o telefonare al 388-901-7433. Lo ripeto, 388-901-7433. E poi ricordo ancora una volta di visitare il sito ufficiale di Radio Buonconsiglio che è www.radiobuonconsiglio.it. Mi raccomando, fate molta attenzione perché stiamo entrando nella Settimana Santa e quindi è chiaro che ci saranno variazioni di programmazione di palinsesto. Visitando il sito potete essere aggiornati in tempo reale sulle varie trasmissioni di Radio Buonconsiglio, soprattutto nel periodo del Triduo Pasquale. E non dimenticate anche che siamo ancora in Quaresima. La Santa Madre Chiesa ci chiede un'opera di carità, cioè l'elemosina, l'elemosina che è la più alta forma di carità. E quindi aiutiamo le care suore di Radio Buonconsiglio nel loro apostolato a diffondere la verità, che è la prima carità. La prima cosa di cui l'uomo ha bisogno è la luce impietosa della verità, diceva il cardinale Biffi, e quindi abbiamo tanto bisogno dell'apostolato, della buona stampa, della buona divulgazione. Bene, carissimi teleradioascoltatori, a tu per tu con il settimanale di Padre Pio tornerà fra 2 settimane, perché il giovedì prossimo è il giovedì santo e quindi, come dicevamo, la programmazione cambia su Radio Buonconsiglio. E approfittiamo di questa settimana, come tutte le settimane sante dell'anno, che è la settimana più importante dell'anno, per davvero immergerci nel mistero pasquale, la passione. La passione, la crocifissione, la morte e la resurrezione di nostro Signore Gesù Cristo. Facciamolo come Maria, San Giovanni e le pie donne ai piedi della croce. Laudetur Jesus Christus, semper laudetur, Ave Maria.